Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Daniela Barzan e Giancarla Volpato leggono Su grappa dopo la vittoria di Paolo Malaguti. La guerra è finita, il padre è tornato, ma è cambiato. Passa le sue giornate seduto sulla porta di casa, triste e muto. Benché sollecitato, non riesce a raccontare gli orrori cui ha assistito. Finalmente si ritorna alle proprie case. Da Ravenna la famiglia torna a Santa Eulalia, frazione del paese di Borso del Grappa. Parte, assieme a tanti altri nuclei familiari, con un treno allestito per gli sfollati della Pedemontana. Subito ci si rende conto di quanto accaduto in quei pochi mesi di assenza. Il padre cammina davanti ai suoi, vestito in borghese ma col cappello d'alpino in testa. Arrivati alla casa, la trovano in discrete condizioni. Era stata l'alloggio di ufficiali. La vita doveva ricominciare, anche se con innegabile difficoltà.
Era doloroso tornare a vivere, eppure si ricominciò. Il segno concreto che le cose stavano cambiando arrivò quando, nella tarda primavera del 19, mio padre, come al solito senza preavviso, una mattina mi disse di preparare le sporte di paglia e si andava al mercato a Bassano. A Bassano con mio padre era la città Bassano per tutti noi, il posto dei signori. Grande, col fiume nel mezzo e il ponte sopra il fiume, non un ponte normale, ma addirittura coperto. E le strade lastricate, coi porteghi e le botteghe ricolme di ogni ben di Dio. E non una piazza, ma due di fila, con chiese antiche, solenni, apparentemente eterne.
Bassano però non era solo questo. Il suo profilo, segnato dalle torri, la rendeva altra cosa rispetto ai nostri paesi.
È quel profilo ardito e severo che nelle mattine serene d'inverno, quando il vento della Valsugana sferza via le nubi, sembra finto, stampato su un cartoncino blu cobalto. Guardando la città da lontano, in quelle albe gelide si capisce dove Jacopo da Ponte abbia preso i suoi sfondi.
Al mercato il padre acquista un sacco di beni per ricominciare: sementi, piantine, animali da cortile.
Il ritorno a casa fu festoso nei limiti del possibile. Prima di tutto non eravamo più in due, ma in tre, poiché ci accompagnava Iio, un musso vecchio e, quando gli faceva comodo, sordo, reduce di guerra che ci avrebbe lasciato dopo ben 10 anni di onorato servizio. Sopra Iio pendevano 3 gabbie di metallo, contenenti una decina di galline impaurite e silenziose. Chi faceva cagnara era Berto, un galletto. Completavano il carico sacchi e sacchetti di semi e sementi, piantine e radichette che avremmo dovuto piantare in tutta fretta. Arrivammo a Santa Eulalia con il sole alle spalle che illuminava obliquamente le pendici brulle del Grappa e la facciata della nostra pieve. La nostra casa era lì, in piedi, e il sole la rendeva bianca e luminosa, quasi fosse nuova. Mio padre sorrise un istante. Ma lo vidi.
Il parroco del paese, Don Sante, figura importante per la comunità di Santa Eulalia. È proprio il prete a spronare agli studi il giovane protagonista, ma nella sua famiglia nessuno aveva mai studiato. Il padre, dopo il colloquio con Don Sante, prende da parte il ragazzo. È una notte d'aprile del 19.
«Don Sante è il megadito che te vorissi studiar», esordì mio padre con un tono e un'espressione che non riusciva ad indovinare. Non risposi. «Va ben, studia, te starai meglio de noantri». E dicendo questo si era già voltato, infilando in silenzio la porta di casa. Non ne parlammo più. Quando Don Sante prospettò l'ipotesi del seminario, mio padre si oppose con fermezza. Non contrastò l'idea che io studiassi, ma che studiassi in seminario. Ne era derivata un'accesa discussione, al termine della quale mio padre decise che avrei frequentato il ginnasio regio di Bassano. Don Sante, vivamente preoccupato, fece presente che da un punto di vista spirituale quello non era certamente un ambiente edificante, anzi, lì mi avrebbero certamente inculcato idee anticlericali, massoniche, veleno per l'anima influenzabile di un ragazzo. Ma di fronte all'out-out, il Pievano, ritenendo che un mio eventuale abbandono degli studi avrebbe costituito per me danno maggiore rispetto ai rischi della scuola laica, accettò la prospettiva, a un patto. Avrei dovuto seguire delle lezioni di recupero da lui, almeno due volte alla settimana, in canonica. Mio padre accettò.
Don Sante morì di Spagnola il 23 gennaio del 1920, meno di un anno dopo quel colloquio. Se ne andò, felice di essere rimasto a lavorare nella vigna affidatagli dal Signore, fino alla fine del disastro. La morte di Don Sante non fu solo una fra le tante, troppe, di quel tempo di guerra. Per tutti i paesani di Sant'Eulalia costituì una dolorosa lacerazione, perché quel Pievano era stato una voce ferma, incoraggiante, per tutti, quasi un'ancora, una speranza tra le crudeltà della guerra. E al suo funerale partecipò tutto il paese, commosso e affranto per quel distacco. Don Sante sapeva anche essere speciale con i bambini e donare loro momenti di gioiosa spensieratezza.
Conservo nel cuore soprattutto un'immagine festosa del nostro Pievano, nel cortile della canonica. È freddo, l'Epifania. Siamo in tanti, tutti bambini. Ricordo il suono dell'erba gelata nella brina sotto le suole di legno e il rettangolo di cielo azzurrissimo sopra le nostre teste. Don Sante ride, sento la sua voce e fa ridere noi tutti. Don Sante è uno di quelli che sorride anche con gli occhi. Tiene una piccola mussa per le redini e la fa muovere lentamente per il cortiletto. L'asina porta due sacchi, due bisacce in groppa. Ed ecco la magia. Non so come dai sacchi escono cadendo a terra arance, bagigi, carrube, bastoncini di liquirizia. Noi corriamo dietro alla mussa, gridando, facendo a gara a tendere le mani verso quel ben di Dio che ci piove addosso. E Don Sante, quarto inatteso remagio, ride, ride con noi.
Il padre accetta che il ragazzo studi al liceo di Bassano, ma ciò crea un abisso tra il giovane e la sua famiglia.
La verità nuda e cruda di quella notte d'aprile del 19 erano le parole di mio padre, lapidarie e inappellabili come una sentenza. Testare meglio de noantri. Noantri. A partire da quel giorno mio padre scavò un solco incolmabile tra me, il diverso, quello che non lavora, quello che va in città a imparare cose strane, inutili in campagna, e loro, tutti loro, la mia famiglia, il mio mondo, la mia vita. Con quel testare meglio de noantri, mio padre mi aveva allontanato da sé. Iniziai a capire che per me, di lì a poco, ci sarebbe stata un'altra strada da prendere, diversa e inattesa, una strada che nemmeno la guerra poteva cambiare. Ed ebbi paura.
Una mattina di luglio, appena uscito dalla chiesa, il protagonista vede uno strano movimento di nubi attorno al grappa e corre a casa facendo a gara con le raffiche sferzanti del vento. Lo aspetta il padre.
Appena entrato vidi mio padre seduto al tavolo. Mi aspettava perché quando mi chiusi la porta alle spalle si mosse sulla sedia. Cautamente mi feci avanti. «Domando un grappa», disse piano, con il tono più simile alla confidenza che mai sentì da lui, e si alzò. Andare in grappa con mio padre. Ricordavo la prima volta, quando ancora non c'era la guerra, l'emozione della partenza. Io e lui soli a salire per il sentiero appena tracciato sulla terra sassosa, la sensazione scura, confusa di affetto nei suoi confronti, la sorda ammirazione per lui che mi camminava davanti con passo sicuro e regolare, dimostrandosi padrone della montagna. Adesso tutto era cambiato. Io ero cresciuto. Lui, dal suo ritorno a casa, era molto invecchiato, stanco di ogni cosa, incapace di scatti di vita come prima, sempre meditabondo e molto più chiuso in se stesso, anche con mia madre. Nei primi tempi la mia famiglia aveva un costante bisogno di denaro. I lavori da fare erano tanti e tutti necessari. Le vigne sarebbero cresciute, le sementi avrebbero maturato, ma intanto noi dovevamo mangiare. Così tanti miei coetanei vennero chiamati dalla montagna. E anch'io sarei stato del loro numero. Era lei la nostra protettrice, ci avrebbe sfamati, il massiccio del Grappa.
In Grappa, infatti, c'erano ferro spinato, rame delle spolette, piombo delle granate, legno delle baracche, lana delle coperte, stagno delle gavette, cuoio di stivali, oro delle medaglie, un vero tesoro per i recuperanti.
Sciacalli, così ci chiamavano i giornali. Prima definiscono eroi quei soldati che ci strappano le terre e ci spediscono a vivere in baracche lontani da casa. Poi chiamano ladri noi, che tornati a impadronirci di ciò che da sempre era nostro, togliamo ai morti ciò che a loro non serve più. Il contrabbando fu il primo mercato che tornò a fiorire in pedemontana. Nudi di tutto, potevamo solamente vendere quello che si riusciva a sottrarre agli artigli dell'Italia vittoriosa che, gelosa più dei suoi beni che dei suoi figli dimenticati sul campo di battaglia con le scarpe al sole, faceva coscienziosamente fuoco su chiunque fosse sorpreso oltre i blocchi. Chi sapeva dove andare a cercare metalli, ferramenta varia, se non stoviglie, strumenti da lavoro, legno e altro, teneva per sé il segreto e anzi diventava ancora più acido e taciturno con i pochissimi compagni di reato e di sventura che si incontravano in quota.
La prima salita del ragazzo col padre al Monte Grappa, la prima dopo il suo ritorno dalla guerra, inizia alle prime luci dell'alba. Il ragazzo avverte dal rumore che il padre è già alzato. Esce veloce dal letto e lo raggiunge in cucina mentre sta preparando dell'orzo sulla stufa. Gli consegna una fetta di polenta brustolita e poi entrambi si mettono in cammino. Procedono in silenzio e raggiungono un sentiero ripidissimo, impraticabile persino per i muli e per soldati appesantiti dallo zaino.
Improvvisamente, giunti più o meno a mezza costa, mio padre si bloccò e mi parlò. «Va su, se te vedi zent, vien do impressa, tasi sempre, pese roba, ferro, rame, piombo, tol su, metti in tel sac». «Metti il sacco in tembus, vegno torlo mi. Va sul ciaro, se i te vede, non sta a scampar. Se non ti ghe niente, i te a sandar». Mi allungò un cartoccio con polenta e formaggio, poi mi fissò un attimo di più, in silenzio, e se ne andò. Percorsi pochi metri, si bloccò. «Domante torni scoia, te vegnara su una meda d'ornada». Poi sparì, lasciandomi solo con l'eco dei suoi passi sempre più lontani. Salì il sentiero scivolando sull'erba, spesso aiutandomi con le mani. Sudavo e avevo caldo, ma non mi andava di fermarmi. Uno strisciante senso di inquietudine mi invadeva. Mi sentivo osservato dalla pianura intera, percepivo sguardi nascosti nei pochi arbusti. Stavo infrangendo la legge, credo per la prima volta. Mi sentivo sporco, in pericolo. Ad un tratto sentii pesanti gocce rigarmi le guance. Erano lacrime? Possibile. Sì, piangevo. Piangendo in silenzio salivo, e piangendo non mi rendevo conto che attorno a me il paesaggio cambiava. Mi fermai e mi guardai attorno. Avevo ormai raggiunto Campo Croce. Ne avrei avuto ancora per un'ora prima di arrivare nelle zone di combattimento. Camminavo sulla terra nella quale gli scarponi dei due eserciti avevano calcato le loro impronte in una logorante sfida di morte. Mentre camminavo, il vento saliva alle mie spalle dalla pianura, quasi incoraggiandomi. Ad un tratto, però, vi fu come una stagnazione, un vuoto che risospinse l'aria dalle cime verso di me. Un aroma dolciastro mi aggredì le narici. La montagna intera trasudava quel tanfo mefitico da ogni suo anfratto, senza soluzione di continuità. Cercai di respirare profondamente, ma i conati ad ogni boccata di morte che inalavo mi bloccavano in una tosse continua che mi faceva lacrimare. Eppure intorno a me non vedevo nulla. I cadaveri, che pur senza mai confessarmelo erano l'incontro che temevo di più, ancora non si vedevano.
Si chiude qui la seconda parte, narrata e letta da Daniela Barzan e Giancarla Volpato, del libro di Paolo Malaguti Sul grappa dopo la vittoria. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.